Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.
L'estate del 55 in cui avviene la resurrezione di Miles Davis al Festival di Newport è anche l'estate della passione e morte di Emmett Till, un ragazzino afroamericano di 14 anni sequestrato e seviziato nel Mississippi da un gruppo di bianchi. La madre di Emmett Till ha il coraggio di pretendere che il funerale si svolga con la bara aperta, perché vuole che si veda che cosa hanno fatto al suo bambino. Decine di migliaia di persone rendono omaggio alla salma. Il quotidiano afroamericano Chicago Defender e altri giornali pubblicano la foto del cadavere di Emmett. Insostenibili, le immagini circolano ampiamente e provocano una intensa emozione. Il volto di Emmett, ricomposto per il funerale, di primo acchito non sembra la faccia di un essere umano. Sembra una maschera di cartapesta, una grottesca maschera di carnevale. Miles rimane sconvolto. Nell'autobiografia dice: «Finché vivrò non potrò dimenticare quelle immagini». Nel dicembre del 55 a Montgomery, su un bus, Rosa Parks rifiuta di cedere il suo posto ad un bianco e in Alabama inizia la campagna di boicottaggio contro la segregazione sui trasporti pubblici. Il 55, l'anno in cui Miles forma quello che entrerà negli annali come il suo primo quintetto, è da molti punti di vista un anno spartiacque per il mondo afroamericano, anche nell'arte. Arthur Mitchell è il primo afroamericano a ballare con il New York City Ballet in una produzione della Western Symphony di George Balanchine. Ad aprire l'anno, la contralto Marian Anderson è la prima afroamericana ad apparire alla Metropolitan Opera di New York. Di lei, nel 1935, Toscanini ha detto che di voci così se ne sente una in un secolo. Albert Einstein l'ha sostenuta fattivamente nella sua lotta contro la discriminazione razziale. Il 7 gennaio, su invito del direttore Rudolf Bing, Marian Anderson canta in una rappresentazione del ballo in maschera di Verdi nel ruolo di Ulrica.
Ti precipito per l'altro senza di grande folgor il tetto mio penetra.
Dopo l'esibizione di Miles a Newport nel luglio del 55, Bob Weinstock, della Prestige, con cui Miles incide ormai dal 51, e la Columbia, una casa discografica assai più potente che propone a Miles un contratto, si contendono Davis. Nell'estate del 55 viene chiesto a Miles di formare un gruppo per un ingaggio al Café Bohemia, un nuovo locale al Greenwich Village. Miles sceglie Sonny Rollins al sax tenore, Red Garland al piano, Paul Chambers, un giovane bassista che è da poco a New York e che gli è stato consigliato da Jackie McLean, e il fidato Philly Joe Jones alla batteria. Dopo il gruppo di Miles, al Café Bohemia passa il quartetto di Oscar Pettiford, con cui suona un giovane alto sassofonista, Julian Cannonball Adderley. Adderley è arrivato da poco a New York dalla Florida per completare i suoi studi. Una sera va al Bohemia ad ascoltare proprio Pettiford, ha con sé il suo sax alto e viene invitato a salire sul palco e ad aggiungersi al gruppo. Adderley fa immediatamente sensazione. Miles va a sentire il gruppo di Pettiford al Bohemia e anche lui rimane molto impressionato, in particolare dalla sensibilità blues di Adderley. Dalla prima volta che lo sente, Miles lo immagina nella sua band, ma per il momento Adderley rientra in Florida e torna a New York solo l'anno dopo. Nell'agosto del 55 Miles incide per la Prestige con un quintetto sestetto del tutto diverso da quello che ha portato al Bohemia. Mill Jackson al vibrafono, Jackie McLean al sax alto, Ray Bryant al piano, Percy Heath al contrabbasso e Arthur Taylor alla batteria. McLean arriva alla seduta fatto e c'è poi un diverbio con Miles, dopo il quale prende il suo sax e se ne va. Così solo due brani di questa seduta, due brani firmati da McLean, ottimo compositore, sono in sestetto. Uno è Minor March. Thank you. settembre Miles ha delle date nei club e vorrebbe di nuovo avere nel suo gruppo Sonny Rollins. Ma Rollins è sparito. Dopo essere sprofondato nell'eroina negli anni precedenti e andato e venuto dalla galera, Rollins è entrato volontariamente in un programma di disintossicazione col metadone a Lexington. A questo punto Philly Joe Jones suggerisce John Coltrane. Miles lo conosce già da alcuni anni e non è entusiasta dell'idea. Si ricorda di una volta che in un confronto fra sax tenori Rollins lo ha distrutto. Ma Miles si accorge che nel frattempo Coltrane ha fatto grandi progressi. Però Coltrane gli fa un sacco di domande su cosa Miles vuole che faccia o che non faccia, cosa che Miles detesta. Coltrane capisce che Davis si è scocciato e la cosa finisce lì. Ma poi Miles non riesce a trovare un sax tenore. Sa che almeno Coltrane conosce a dovere tutti i pezzi e lo ingaggia per un tour. E si rende conto che Coltrane ci sa fare e come, ed è quello che gli serve. Con John Coltrane, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria, è nato un quintetto che farà epoca, il cosiddetto primo quintetto di Miles Davis. Nell'ottobre del 55 il quintetto è in studio per la Columbia, tra i brani incisi Two Bass Hit, uno standard di Dizzy Gillespie e John Lewis. We'll be right back. materiale registrato per la Columbia per il momento non può uscire per via degli obblighi contrattuali di Davis con la Prestige. Intanto nel 1955, dopo Newport, le quotazioni di Davis sono salite vertiginosamente. La Columbia gli dà un anticipo di $4,000 per il primo disco che Miles realizzerà con loro e gli assicura $300,000 all'anno. All'epoca, per un musicista nero di jazz, una cifra record. Ma la Prestige vanta i propri diritti e Miles incide diversi album per l'etichetta per adempiere al contratto. In novembre c'è un'altra incisione del quintetto, questa volta appunto per la Prestige. Fra i brani, The Theme, firmato da Davis e chiamato così perché utilizzato come sigla di chiusura dei concerti.
Thank you.
Miles si rende subito conto che il gruppo suona di brutto e se ne rende conto la critica, che tra l'altro fino a quel momento non ha particolarmente considerato Coltrane e che lo vede adesso straordinariamente funzionale a esaltare il modo di suonare di Davis. Ma Miles e tutti se ne accorgono presto, Coltrane è straordinario in sé. Il quintetto di Miles Davis diventa la cosa del momento. Davis ha guadagnato in maturità e lirismo, in senso dello spazio, in sottigliezza, e tutti sono conquistati dalla magnifica dialettica tra lo stile di Miles e quello di Coltrane, con Philly Joe Jones alla batteria che dà la carica al gruppo. Il quintetto ha un enorme successo, oltre che di critica, di pubblico, e attira ai suoi concerti star come Frank Sinatra, Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Richard Burton, James Dean, Marlon Brando e l'adorato Sugar Ray Robinson. Lavorando al Caffè Bohemia tra il 55 e il 56, Miles entra anche in contatto con l'ambiente artistico e intellettuale, con la bohème del Village. Miles sente che c'è nell'aria qualcosa di nuovo. Nella sua autobiografia cita il boicottaggio in Alabama organizzato dal reverendo Martin Luther King, le brecce nelle barriere razziali nel mondo dello spettacolo aperte da Marian Anderson e dal ballerino Arthur Mitchell, ma anche il nuovo spirito di ribellione dei giovani simboleggiato da Marlon Brando e James Dean. Nella sua autobiografia Davis dice: «Adesso essere ribelle era diventato in, ed essendo io all'epoca un ribelle, questo ha contribuito a fare di me una star. Oltre al fatto, aggiunge con civetteria, che ero giovane, di bell'aspetto e vestito bene. Abiti su misura italiani per la precisione». Ma aggiunge anche: «Il riconoscimento che ho avuto non l'ho avuto solo per una immagine di ribelle. Suonavo la tromba e guidavo la band più forte sulla scena, una band che era creativa, piena di immaginazione, estremamente compatta e che faceva arte. Questo per me è il motivo per cui siamo stati riconosciuti». Il tour dell'autunno del 55 tocca anche St. Louis e Miles è felice di tornare a casa, di far vedere al padre e alla madre che ha successo e che è pulito fuori dall'eroina e di incontrare i vecchi amici della sua adolescenza. Rollins nel frattempo esce dal programma di disintossicazione di Lexington, ma a questo punto è lui a dover fare i conti con l'autorevolezza tecnica ed espressiva di Coltrane, al punto che ne sarà influenzato. Davis comincia ad essere nelle condizioni di contrattare da posizioni di forza e di non subire il lavoro nei club, compensi, durata e numero dei set. Nei primi mesi del 56 viene operato per la rimozione di una escrescenza alla laringe. Dopo l'operazione dovrebbe stare zitto per 10 giorni, ma litiga con un discografico e non solo parla, ma alza la voce, e da quel momento avrà quella voce bassa e rauca che sarà un altro elemento del personaggio e del mito Miles e che contribuirà a mettere tanto in soggezione. Nel maggio del 56 il quintetto di Miles è di nuovo in studio di incisione per la Prestige, tra i brani It Could Happen to You di Burke Van Heusen. Thank you.
Bob. And here we do one new. I just joke.
In giugno e in settembre il quintetto torna in studio, questa volta per la Columbia. Quasi tutti i brani registrati, assieme ad uno dalla seduta dell'ottobre precedente, confluiscono nel primo album di Miles Davis per la Columbia, che viene pubblicato nel marzo del 57 col titolo Round About Midnight, fra i brani All of You di Cole Porter, registrato in settembre. Nell'ottobre del 1956 il quintetto è nuovamente in studio per le incisioni con cui Davis esaurisce i suoi obblighi contrattuali con la Prestige. Ma né che si tratta di incisioni dovute che Davis è costretto a fare, né i tempi molto stretti con cui le incisioni vengono realizzate, perché per ragioni contrattuali i tempi in studio sono i più stretti possibili e i brani vengono incisi praticamente in tempo reale, come se il gruppo stesse suonando dal vivo, nessuno di questi fattori inficia la qualità della musica. Con le registrazioni effettuate nel corso del 1956, la Prestige fa una scorta di incisioni di Davis, con cui sarà in grado di allestire diversi album che pubblicherà a partire dal 1957. L'ultimo uscirà addirittura nel 1961. Fra i brani incisi nel 1956 per la Prestige col quintetto, Miles interpreta My Funny Valentine, che verrà inserito nell'album Cooking pubblicato nel 1957. Mm-hmm. Il quintetto di Miles ha il vento in poppa, c'è solo un piccolo problema e si chiama eroina. Vecchio amico e compagno di Miles, Philly Joe Jones, si fa da un pezzo, ma si fa anche John Coltrane e sempre di più e per non farsi mancare niente beve anche come una spugna. Coltrane comincia a perdere colpi, arriva tardi agli ingaggi e si addormenta sul palco. Miles ama molto Coltrane come musicista e come persona e non lo colpevolizza perché c'è passato, ma non vuole problemi sul piano del lavoro, né vuole che vedendo un tossico sul palco si pensi che anche Miles lo è. E una sera, durante un periodo di ingaggio al Caffè Bohemia, dopo la seduta per la Prestige in ottobre, Miles è così furioso con Coltrane che lo prende a pugni e lo caccia dal gruppo. Coltrane ripiega su Philadelphia, da dove è arrivato sulla scena newyorkese, con l'intenzione di liberarsi della sua dipendenza. Ma come per Miles prima di lui, anche per Coltrane non sarà una passeggiata. Miles completa l'ingaggio al Caffè Bohemia rimpiazzando Coltrane con Sonny Rollins, poi scioglie il gruppo. È il primo stop per il quintetto, non sarà l'ultimo. Subito dopo Miles parte per Parigi, per un tour europeo con Lester Young, il Modern Jazz Quartet e musicisti francesi e tedeschi. Lester Young è uno dei monumenti del sax tenore, fa parte della generazione precedente, ma ha profondamente influenzato molti musicisti delle generazioni del jazz moderno emerse a partire dagli anni 40. Il Modern Jazz Quartet, il fortunato quartetto con John Lewis al piano, Mill Jackson al vibrafono, Percy Heath al contrabbasso e Connie Kay alla batteria è sulla cresta dell'onda. Per il Modern Jazz Quartet è la prima prova in quel vecchio continente che è tanto caro a John Lewis. In Francia il quartetto ha già avuto degli importanti riscontri, ha ricevuto il Prix du Disque per l'album Django dal brano omonimo dedicato al grande chitarrista francese Django Reinhardt, ma il battesimo dal vivo in Europa è una prova importante. Lewis è uno dei tanti musicisti afroamericani che negli anni precedenti si sono innamorati di Parigi. C'è stato per la prima volta nel 1948 in veste di pianista dell'orchestra di Dizzy Gillespie, c'è poi tornato per conto suo accettando un lavoro come arrangiatore, c'è tornato di nuovo nel 1954 e ci torna adesso con questo pacchetto di musicisti denominato Birdland All Stars. Il tour inizia il 2 novembre del 1956 da Parigi con 3 sere consecutive alla Salle Pleyel, quella dove Miles nel 1949 si era esibito per il Festival del Jazz. E si conclude il 25 novembre con un concerto a Lione, per un totale di 22 date che portano l'assortimento di musicisti anche in Olanda, Belgio, Germania, Svezia, Danimarca e Italia. Nel corso delle esibizioni Miles si trova a suonare in accostamenti per lui inusuali. In generale fa alcuni brani con Lester Young e il Modern Jazz Quartet, alcuni con Young e con il trio del pianista francese René Urtrégé e altri da solo con il trio di Urtrégé. A Miles non capiterà più di suonare con Lester Young, che è già in cattiva salute e che morirà nel 1959, né di suonare con il Modern Jazz Quartet. Le registrazioni che documentano questa tournée sono scarse e noi lasceremo questa sera Miles a Friburgo in un How High the Moon con Lester Young e il Modern Jazz Quartet. E Parigi? A Parigi Miles rivede Juliette Gréco. Non sono più i due ragazzini del 49. Lei, già un personaggio della canzone, si è ormai affermata anche come attrice cinematografica. Miles, dopo il loro infelice incontro a New York nel 1954, è diventato una star. Scottata da quello che è successo la volta precedente, Juliette è timorosa. Miles le spiega il suo stato d'animo e il suo comportamento in quella occasione e la loro storia riprende. Miles incontra di nuovo anche Jean-Paul Sartre. Le conversazioni, a spizzichi e bocconi, sono con qualche parola in inglese e qualcuna in francese. Un anno dopo, come vedremo, Miles sarà di nuovo a Parigi e proprio grazie a Juliette Gréco realizzerà uno dei lavori più famosi di tutta la sua carriera. Mm-hmm.